Controradio, Newsline Estate.
Alle 8.05 inizia la newsline di quest'oggi, giovedì 19 giugno 2025, ed inizia con il Lamma, con Daniele Grifoni. Daniele, buongiorno, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo uno scenario dominato ancora dall'alta pressione, quindi cielo prevalentemente sereno al mattino. Nel corso del pomeriggio qualche nube in più sui rilievi, in particolare su quelli meridionali e sulla Amiata, dove non si esclude la possibilità di qualche occasionale breve rovescio. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli e settentrionali, di maestrale nel pomeriggio su coste arcipelago fino a localmente moderati, mari generalmente poco mossi. Temperature massime rispetto a ieri in ulteriore lieve aumento, con punte fino a 35 e localmente anche 36 gradi nelle pianure dell'interno. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, non sono attese grosse variazioni, se non un aumento dell'instabilità nel pomeriggio, quindi domani saranno più probabili rovesci sparsi sui rilievi nel corso del pomeriggio, ma questa è una nota tipica del periodo estivo. Per quanto riguarda le temperature, domani sono previste stazionarie. Con questo direi tutto.
Grazie a Daniele Grifoni, buona giornata.
Grazie a voi.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Venerdì 20 alle 18.30, concerto dell'Orchestra della Toscana. Sabato 21 alle 18.30, la Compagnia degli Istanti con Danza Celata, Danza Trovata. Domenica 22 alle 10.30, Musica Insieme con l'Associazione Musicale Fiorentina. Alle 18.30, Christian Mascetta Fortet, featuring J.J. Telesforo.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura con 4 eventi speciali tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Estate Fiorentina 2025 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027.
Open City 2025 a Scandicci è un'estate tutti frutti. Cinema, musica, danza, teatro, incontri, performance da giugno a settembre. Info www.scandicciopencity.it. Dal 16 giugno al 9 luglio incontri d'estate in parole e in musica in piazza Matteotti. Lunedì 16 giugno alle 21.30 Bobo Rondelli e musica da ripostiglio in Storie Assurde.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio. Contro Radio.
We'll be right back. Le 8:10, come anticipato, andiamo a Pistoia, andiamo a Vico Faro, andiamo a occuparci dell'annosa questione della parrocchia di Vico Faro, di quanto si è sviluppato negli ultimi mesi. L'ultima somiglia di più ad una butade, nel senso che Elena Meini e Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega, propongono al vescovo di mandare Don Biancalani in Africa. Dice tanto che ha a cuore gli immigrati, perché non mette una buona parola proponendolo per qualche missione in Africa, quello probabilmente che c'è di meno utile in questo momento ad affrontare la questione. Alessandro Tomasi è il sindaco di Pistoia e deve confrontarsi probabilmente con una maggiore concretezza e con un maggior pragmatismo, diciamo, rispetto a queste butade. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Non le chiedo neanche che pensa di questa uscita, perché probabilmente sarebbe facile da parte mia, perché sono suoi alleati di coalizione, ma perderemmo tempo. È più interessante capire che cosa sta accadendo a Vico Faro, che cosa potrebbe accadere. Lei ha scritto, ha firmato un'ordinanza di sgombero. Ci racconta, ci fa una foto di Vico Faro dal suo punto di vista?
Sì, vorrei dire che un sindaco non firma mai a cuor leggero un'ordinanza. L'ordinanza è motivata dalle relazioni dell'ASL, che nel corso dei mesi ha trovato addirittura purtroppo 5 casi di tubercolosi, di cui uno ha messo addirittura a rischio la vita di uno di questi ragazzi, ma soprattutto anche dalla relazione dei vigili del fuoco, che evidenziano pericoli importanti, strutturali e non solo. Dentro la parrocchia purtroppo transitano tra le 120 e le 170 persone, e quindi è necessario, perché non si riesce in questo modo a garantire né la sicurezza igienico-sanitaria né strutturale di queste persone che vivono dentro, in qualche modo decongestionarla. In questo momento è attivo un tavolo in prefettura, la quale partecipa anche la diocesi, che si sta ponendo, diciamo, a disposizione nei confronti della diocesi per fargli rispettare l'ordinanza e poter così ricollocare queste persone in strutture della diocesi, diciamo più piccole ma sicuramente sicure e accoglienti. Ma non solo, perché ci sono messe a disposizione dal governo, in particolare dal ministro, molti posti SAI e CAS, dove questi ragazzi possono andare. Io sottolineo soprattutto i posti SAI, perché sono luoghi e strutture e sistema dove veramente si può garantire un'accoglienza ma anche un'integrazione. Quindi tra questi posti e fra quelli messi a disposizione della diocesi, il tentativo è quello di chiudere la struttura e senza lasciare nessuno a piedi, e ridandogli, diciamo, una dignità e una sicurezza.
Ma come siamo arrivati a questa situazione? Nel senso che le persone andavano a Vico Faro perché evidentemente avevano l'opportunità di farlo, cosa che non avevano da altre parti. Che cosa che non ha funzionato?
Ma secondo me, diciamo che ci sono dei motivi strutturali. All'inizio, per esempio, chi veniva allontanato da un CAS, anche per motivi burocratici, non sapeva dove andare. Dall'altro, l'unica considerazione mi permetto è che la struttura, secondo me, non era controllata a sufficienza, e quindi chiunque poteva andarci. Questo non per negare, diciamo, l'accoglienza, ma perché anche un'accoglienza, qualunque sia, deve avere a delle basi la dignità, la sicurezza e delle regole. Cioè, posso ospitarti purché ti ospiti quantomeno in sicurezza, ecco. Quindi lì c'erano sostanzialmente porte aperte, ma non nel senso positivo del termine, nel senso che poi finiva per essere un luogo non controllato, dove all'interno una minoranza anche, diciamo, secondo me non rispettava le regole della buona convivenza interna, della convivenza con il quartiere, e soprattutto era un numero tale che c'è veramente un pericolo veramente grosso per le persone. Ripeto, lì non c'è stata nemmeno la disponibilità da parte degli ospiti, e purtroppo dico nemmeno l'aiuto di Don Biancalani, a far fare l'analisi e i test Mantoux a questi ragazzi per capire come stavano e se erano in salute. quindi una comunità troppo numerosa, non gestita, e che poi nel tempo ha portato a tutti i disagi e i pericoli che conosciamo. Io lo leggo così.
Il testo Mantua, ricordiamo, è per la tubercolosi, ma è stato Biancalani ad arroccarsi o è stato lasciato solo, è voluto rimanere solo? Che dinamica si è innescata?
Ma io credo, ma questa è una mia opinione, che sia stato lui, ma non lo dico nei confronti, mi permetto, del sindaco, che può essere di parte o diciamo ha una sua, diciamo, idea, ma lo vedo anche dal territorio. Cioè, io ricordo che i primi periodi le persone del quartiere portavano aiuti a questi ragazzi, poi non c'è più nessuno nel quartiere che li dà una mano. E anche tanto associazionismo del territorio, che prima, diciamo, lo difendeva e lo aiutava, in qualche modo lo ha, diciamo, non è riuscita più a avere una collaborazione o un contatto, ripeto, perché poi le cose sono scappate di mano, perché si sono accorti che quella, diciamo, non è un'accoglienza che aveva una dignità per le persone, non c'era una comunità che al suo interno, con grandi difficoltà, avesse comunque delle regole, e addirittura aveva all'inizio avuto dei finanziamenti anche da istituzioni importanti del territorio, che poi non ha più avuto, e non c'è stata, diciamo, collaborazione. Credo, io lo dico anche nel senso, negli anni, a parte appunto qualche intervista come questa, non ho mai utilizzato la situazione, non mi avete mai visto, se cercate su Google, diciamo, una trasmissione nazionale dove io andassi a, diciamo, alimentare, diciamo, una tensione o il mio ego. Quindi abbiamo cercato di gestirla sempre in modo istituzionale, con più o meno difficoltà anche con la diocesi. Quindi ecco, è comunque un tema, ecco, rimane il tema dell'accoglienza, questo va detto con forza, ecco, cioè, sono persone e come tali vanno trattate, gli va garantita la dignità.
Diciamo in un minuto, in chiusura, sindaco Tomasi, che cosa accadrà da dopodomani, diciamo.
Allora, niente, lavoro, io gli dico quello che spero che accada, che il lavoro, diciamo, di tutti, ripeto, l'ASL è a disposizione per i casi più critici in termini di salute, la diocesi per le strutture, il governo per i SAI e per i CAS, credo, spero che venga gradualmente decongestionato, mettendo in sicurezza questi ragazzi che verranno seguiti e magari avranno un futuro, ripeto, nelle strutture, e diciamo in qualche modo Vico Faro venga chiuso. Dopodiché naturalmente la parrocchia ha bisogno, per qualsiasi funzione voglia svolgere, diciamo, di lavori strutturali e di messa in sicurezza enormi e urgentissimi. Quindi dopodiché il futuro della parrocchia, diciamo, dipende quantomeno all'inizio da lavori strutturali da fare, e quindi questo. Quindi io mi auguro che venga piano piano un decongestionamento, queste persone vengono messe in un luogo dove hanno un tetto, un servizio igienico, un pasto caldo, e da lì si possono seguire da un punto di vista sanitario. E magari qualcuno di loro lavora, continua a lavorare, altri nel SAI trovino un corso di lingua italiana, un lavoro, una collocazione in un'altra città dove si possano rifare una vita. Ecco, diciamo, intraprendere la normalità che porta all'integrazione, e non una, diciamo, comunità purtroppo disorganizzata, priva di regole, e dove al suo interno, ripeto, ci sono stati grandissimi problemi igienico-sanitari, non c'erano bagni, c'erano problemi strutturali, problemi dell'impianto elettrico, problemi dell'antincendio, 5 casi di tubercolosi. Ecco, diciamo, quella è una fonte di pericolo. Il tema non è in questo caso più purtroppo l'aggregazione, ciò che l'integrazione, ciò che se ne pensa, è veramente purtroppo un modello che è fuori controllo e ha fallito alle basi. Quindi ecco, ti ospito con dignità, ecco, la penso così.
Sindaco Tomasi, grazie per essere stato con noi stamattina.
A voi, ancora avevo telefonato per solidarietà per quel gesto vandalico che vi ha colpito purtroppo qualche giorno fa.
Grazie ancora, buona giornata al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.
Ciao, grazie, ciao.
I just want day. And not be everybody worship money. I know they show myself. I just want day. Ah, I say, shey, you day your day, but I
my day.
Day your day, sister.
I my day.
Day your day.
I my day.
As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should arise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track and make it back in by the grace of God. Some guy love talk, but them face the back, what will be must be.
Normally not day, I no get time to chase cloud. I'm more happy, nobody like me, I can't shout. Too many people dead the world, not enough souls to make humans. And everybody know this life no balance.
Some guy love feel like them think a game. Them fin no man while when them think with him. Them think them know, them just know the name. What will be must be.
Parliamo adesso di educazione teatrale nei percorsi scolastici, è l'oggetto di una proposta di legge che vede come prima firmataria la Presidente della Commissione Istruzione, Formazione, Beni e Attività Culturali del Consiglio Regionale della Toscana, Cristina Giachi, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno, bentrovati.
Raccontiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di che cosa si tratta, come è stata immaginata questa proposta di legge.
Certo, nasce dall'idea che abbiamo bisogno del teatro per non solo dare un nome, imparare a dare un nome alle nostre emozioni, ai nostri pensieri, ma anche per pensare e per sentire meglio le risonanze che la vita che facciamo, il mondo in cui viviamo ci procurano. Credo che il teatro sia lo strumento migliore, soprattutto per i più giovani, per imparare a stare connessi con loro stessi e anche per evitare comportamenti che poi invece nascono da queste, da questo isolamento e da questa incapacità di sapere, di essere consapevoli delle proprie emozioni. L'idea quindi è quella di aiutare le scuole e di sostenere progetti che portino il teatro nel cuore della formazione dei progetti e dei progetti educativi, valorizzando quello che c'è con un occhio soprattutto alla qualità. Non si tratta di sdoganare il dilettantismo, si tratta di veramente fornire uno strumento formativo educativo in più attraverso formazione degli insegnanti, occasioni di laboratori teatrali nelle scuole e depositando tutto questo in una legge, perché la legge un po' è la cassaforte delle cose più importanti che abbiamo, no? Allora, ecco, io credo che mettere il teatro al centro del progetto educativo che a scuola di primo grado, primaria, secondaria, di primo e secondo grado, sia un modo per ristabilire un ordine di priorità. Ecco, e la regione poi nella sua programmazione valorizzerà e sosterrà i progetti che tecnicamente verranno proposti d'accordo con l'ufficio scolastico regionale o le scuole, le singole scuole e la Fondazione Toscana Spettacolo con la quale lavoreremo. Ci sono già delle esperienze che loro hanno messo in campo e che vorremmo allargare a tutta la regione. Ecco, questa è l'idea e credo che sia sempre più necessario. Non possiamo intervenire nei programmi cosiddetti ministeriali, anche se non esistono più come li conoscevamo, ma i programmi didattici vengono stabiliti altrove, però possiamo offrire occasioni di supporto educativo e in questo modo incardinarci dentro l'andamento della scuola e la progettazione didattica. Ecco.
Tutto questo serve anche per immaginare gli spettatori o comunque le persone che partecipano alla vita del teatro di domani. Una cosa di cui ci lamentiamo è che spesso il teatro è in sofferenza perché appunto non c'è una socializzazione, una formazione alla fruizione di una cosa meravigliosa e immortale quale è il teatro.
È così. Io credo che noi non possiamo lamentarci che poi le persone non frequentano l'offerta culturale che tanto faticosamente anche le nostre istituzioni producono, se non creiamo un'abitudine a pensare quell'offerta culturale come una parte del proprio paesaggio quotidiano. Quindi se non insegniamo alle persone a pensarsi in quel ruolo di spettatore teatrale, non ci possiamo aspettare che poi ricorrano al teatro, che invece è una grandissima risorsa anche proprio di ricreazione in senso profondo, no? Nei momenti più faticosi. Quindi c'è questa funzione di creazione del pubblico e anche di creazione di apertura di orizzonti. Per qualcuno potranno essere gli orizzonti di uno studio futuro, di una professione. Insomma, sono mille le opportunità che possono nascere dal frequentare più da vicino un mondo come quello del teatro e non limitarsi ad andare a vedere una cosa o avere appunto dentro la scuola una manifestazione teatrale. Si tratta di entrare dietro le quinte, anche con questa espressione un po' abusata, e di cogliere davvero le opportunità che il teatro e tutto quello che gli ruota intorno possono offrire. Ripeto, per me è fondamentale l'esperienza del teatro per drammatizzare quello che si prova, per sentire, per capire più di sé, e anche appunto a fine di migliorare la relazione poi nella comunità dei cittadini e delle cittadine. Ma sicuramente l'effetto che questo produce dal punto di vista della creazione del nuovo pubblico e di così affezione alla dimensione del teatro è senz'altro un effetto non secondario. Ecco.
Cristina Giachi, grazie per essere stata con noi, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
Inizia tra un minuto esatto alle 8:30 la seconda prova scritta dell'esame di maturità riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, dunque latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera al linguistico, inglese per gli istituti tecnici del settore ad indirizzo turismo, anche la durata varia a seconda dell'indirizzo, sono 524.000 gli studenti chiamati ad affrontare gli esami di Stato quest'anno. Ma alle 8:30 arriva anche il giornale radio di Popolare Network, noi ci risentiamo subito dopo, restate con noi.
E 31, di nuovo una buona giornata alle notizie. La guerra in Medio Oriente, l'Iran questa mattina ha lanciato decine di missili contro Israele. È stato anche colpito un ospedale e diverse città, ci sono decine di feriti. L'esercito israeliano ha risposto colpendo a sua volta un impianto nucleare a sud di Teheran. In studio con tutti gli aggiornamenti, Omar Caniello.
Sì, partiamo dal missile su Israele. Come diceva Alessandro, è stato colpito un ospedale, quello della città di Beersheba nel sud di Israele, l'ospedale Soroka. Ci sono diversi feriti e danni ingenti. L'ospedale è in corso di evacuazione perché si sospetta una fuoriuscita di sostanze pericolose al piano superiore dell'edificio. Non è ancora chiaro di cosa si tratti. Il ministro della salute israeliano Uriel Buzo ha detto poco fa che Teheran ha superato la linea rossa e il bombardamento all'ospedale è un crimine di guerra. Missili iraniani hanno colpito questa mattina anche alcuni edifici a Tel Aviv e nel centro di Israele. Boati in questo momento vengono segnalati anche a Gerusalemme. I missili iraniani in tutto avrebbero provocato oltre una quarantina di feriti, di cui tre in gravi condizioni. Poco fa invece è arrivata la reazione di Israele, che ha bombardato con raid aerei l'impianto nucleare iraniano di Arak, che è situato a circa 250 chilometri a sud-ovest di Teheran. Nella notte Israele aveva colpito anche la capitale iraniana e la vicina città di Karaj.
Grazie Omar. Le altre notizie: il costo del denaro che resta fermo negli Stati Uniti, si riaccende lo scontro con Donald Trump. La Fed infatti ha deciso di non tagliare i tassi, lasciarli al 4,25%, tra il 4,25 e il 4,5%, cioè il livello da cui a cui sono da dicembre, nonostante il pressing della Casa Bianca. Per il capo della banca centrale, Jerome Powell, c'è troppa incertezza dovuta alla situazione internazionale, meglio dunque restare prudenti. Trump è tornato ad attaccarlo, è uno stupido, sta facendo un cattivo lavoro e mi odia. In Italia la separazione delle carriere dei magistrati va spedita verso l'approvazione. Il governo vorrebbe entro la fine di questo mese al Senato, per poi tornare alla Camera e arrivare al via libera definitivo in autunno, passaggi necessari perché è una riforma della Costituzione che poi verrebbe anche sottoposta a referendum. Al Senato ieri sono state le opposizioni ad accusare la maggioranza di forzare i tempi, soprattutto di volere una riforma che indebolisce la magistratura e rende i pubblici ministeri meno autonomi. Comincia proprio in questi minuti la seconda prova dell'esame di maturità, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Ieri c'è stato il tema di italiano, il 40% dei maturandi ha scelto la traccia sul rispetto. Il tempo oggi è stabile, con cielo sereno, temperature previste in aumento. Ci risentiamo con le notizie alle 9.30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un incidente in direzione Bologna, 2 chilometri di coda tra Cisareggello e Firenze Sud, per traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, coda tra Sesta Fiorentino e Firenze Pericola, code a tratti tra Pistoia e Bella 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Core Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze, fino al 7 luglio nuova fase di lavori su via Bolognese con un tratto compreso tra il vicolo del Cionfo e via Salviati chiusa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in via della Funga, zona Varlungo.
Domenica 22 giugno alle 21.15 Marlon Banda presenta Marlon Banda Show, un varietà concerto esilarante e esplosivo che spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Evento inserito all'interno dell'Estate Fiorentina 2025. La Shoot presenta Flog on Plein Air, Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica, musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex Bocciofila della Flog, via Mercati Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze. Evento all'interno dell'estate fiorentina 2025.
Inizia un'altra estate magica.
L'estate è magica ad Oltre Ox. Aperto tutte le sere ad ingresso libero nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Martedì 17 l'amante in concerto è Dottor Lores DJ Set. Mercoledì 18 College Clash. Giovedì 19 l'Afro Dance Day Malibra è in concerto e Sirena DJ. E all'anfiteatro Pata Garri in concerto. Venerdì 20 10 Festival con Selton in concerto e Bioritmo Sound System. Sabato 21 10 Festival con Elephant Brain e Groove DJ Set. Domenica 22 Ruts. L'estate impazza ad Ultravox. Programma completo su ultravox.it.
Contro Radio.
Le 8.40, la seconda parte della newsline di questa mattina. Torniamo a Lucca. Dopo due giorni fa aver parlato della festa di Casa Pound finanziata dal comune di Lucca, sabato c'è una manifestazione di Forza Nuova. La città di Lucca sempre di più consolidarsi come punto di riferimento dell'estrema destra, non solo locale ma anche nazionale, a tutti i livelli, diciamo così, da quello istituzionale a quello delle varie realtà locali, una capitale dell'estremismo di destra. Saluto e ringrazio Valentina Mercanti, consigliera regionale lucchese del PD. Buongiorno a lei, bentrovata. Valentina Mercanti, può sentirmi? Buongiorno.
Sì, io vi sento benissimo.
Benissimo, grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno anche a Mario Regoli, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea a Lucca. Buongiorno anche a lei, Mario.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Valentina Mercanti, lei ha denunciato in qualche modo una specie di turismo ideologico che vede Lucca in qualche modo esporsi come città estremamente disponibile a un certo tipo di manifestazioni. Perché ha detto questa cosa?
Beh, perché è un fatto che negli ultimi, dal 2022, da che c'è questa attuale amministrazione, che vede all'interno della giunta anche esponenti di quello che era Casa Pound, che oggi molti si sono, diciamo, candidati con Difendere Lucca, ma di cui il primo, diciamo, riferimento, che è l'assessore Barzanti, si definì lui stesso un fascista moderno, quindi non è un appellativo che gli abbiamo dato noi, si è definito proprio lui durante una trasmissione televisiva così. È evidente che negli ultimi due anni, se mettiamo insieme tutti i vari convegni, le iniziative, questo Festival Augusta, che vede anche gli organizzatori sono persone molto vicine a questa lista, beh, è evidente che se li mettiamo tutti insieme evidentemente si sentono a Lucca più a casa che in altre città dove non vengono fatte tutte queste manifestazioni, e questo è un fatto che non è smentibile da niente, perché basta vedere tutte le cose organizzate, la cosa grave anche con il patrocinio e in alcuni casi il contributo del comune.
Ecco, per questo parlavo anche di un livello istituzionale, non solo spontaneistico, diciamo così, regoli, ma come siamo arrivati a questo punto? Cioè, non si arriva a un punto del genere così dall'oggi al domani perché cambia un'amministrazione?
No, purtroppo i tempi, diciamo, di preparazione della situazione attuale vanno visti indietro nel tempo. Io ricordo che già ai tempi dell'amministrazione del sindaco Fazzi fu permessa una manifestazione di Forza Nuova che già ebbe forti resistenze e forte contrarietà, però si permise in quella circostanza una grossa organizzazione tentata dall'estrema destra a Lucca e riuscita. Poi sull'onda di quel primo tentativo, secondo me, successivamente, passo dopo passo, si è lasciata la crescita delle forze di estrema destra. Prima con il controllo progressivo delle curve dello stadio della Lucchese, ottenuta anche questo tramite la forza e tramite l'estromissione degli altri club pacifici che facevano da supporto appunto al tifo della Lucchese. E è stata progressivamente un uso della forza, della violenza da parte di questi gruppi di estrema destra, che non hanno visto un ostacolo né a livello istituzionale né a livello, diciamo, di consapevolezza complessiva di quello che stava succedendo. Sono gli anni in cui Palmeri, il leader di questa estrema destra, utilizzava con i suoi la forza e la violenza contro i cosiddetti per loro avversari politici. Poi Casa Pound ha collegato all'uso della forza la scelta di penetrare socialmente in certi strati della popolazione, utilizzando forme così di, chiamiamolo, di aiuto economico alle parti più, più bisognose. È stato un modo scaltro sicuramente per accreditarsi anche politicamente, e questo ha portato a un aumento di voti che poi nell'ultimo passaggio elettorale ha permesso, tramite questo camuffamento, di difendere Lucca, di diventare anche letteralmente la forza determinante per la vittoria del sindaco Pardini. Quindi è stato un passaggio progressivo, sempre trascurato, che però purtroppo ha portato a questa situazione.
Ecco, Mercanti, dalla chiusura della Casa della Memoria e della Pace, che si trovava sulle mura urbane, che sono uno dei primi atti dell'amministrazione comunale, alla presenza, prima veniva citato Andrea Palmeri, che è stato condannato in via definitiva a 7 anni e 8 mesi in un evento di un anno fa collegato da remoto, un evento organizzato negli spazi comunali col supporto dell'amministrazione, con l'assessore allo sport presente. Cioè, se noi organizziamo un evento dove è collegato una persona condannata a 7 anni, ci chiudono dopo mezz'ora.
Esatto, è questa la cosa. L'avevo già denunciato mesi fa, perché l'avevo trovata una roba molto grave, che a una riunione online, perché non in presenza, però ci fosse Palmeri e contestualmente un assessore della giunta, quindi l'istituzione, il comune di Lucca. La cosa grave fu che la denunciammo noi, al solito derisi, come sa bene Mario Regoli, ogni volta che si riesce a, che ogni volta che si tocca l'argomento veniamo veramente bullizzati, penso ai consiglieri comunali di opposizione. La cosa grave fu che l'assessore rimase alla riunione non denunciando assolutamente la cosa, e il nostro sindaco al solito minimizza. Io questo lo trovo un fatto molto 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 grave.
2 minuti, ascoltiamolo insieme, perché sabato c'è una manifestazione di Forza Nuova, dovrebbe esserci anche Roberto Fiore, una manifestazione che, abbiamo detto nella nostra precedente trasmissione, strizza l'occhio ai Novax, ma Andrea Colombini, leader dei Novax, dice: noi con Forza Nuova non abbiamo niente a che fare, e rigetta questo accostamento fatto con questa precisazione che noi doverosamente mandiamo in onda.
Sono Andrea Colombini e sono uno dei capi del movimento Novax, perché mi sono battuto contro il Novax e contro i Green Pass durante i 3 anni di follia collettiva. Sono peraltro incidentalmente presidente di un partito politico, perché sono presidente di Forza del Popolo, partito politico regolarmente registrato con più di 4.000 iscritti e con circa 700 sedi in tutta Italia. Abbiamo avuto notizia che ci sarà la visita a Lucca di tale Roberto Fiore, dico tale anche se lo conosco bene, conosciamo bene i suoi passati, trascorsi e tutto quanto, e è stato detto durante una trasmissione a Controradio radio da parte di una giornalista di cui non ricordo oggettivamente il nome, mi deve perdonare, che la visita a Lucca di tale Roberto Fiore viene organizzata dagli ex di Casa Pound e tutto il resto, e con l'appoggio del movimento Novax, che poi incidentalmente siamo stati citati nel corso del programma come quelli che hanno fatto vincere il sindaco Pardini. È vero, l'ho fatto vincere io con la mia lista e con i miei voti, ma noi non abbiamo niente a che vedere con Roberto Fiore, non a certe realtà politiche. Capisco che si voglia strizzare l'occhio al movimento Novax perché siamo noi che ci muoviamo in massa, e chiedo perdono, credo che siamo anche la stragrande maggioranza di questo paese, ma questa è una mia idea, me la tengo, è una mia opinione. Ma comunque noi non abbiamo niente a che vedere né con Casa Pound, né con Forza Nuova, né con Roberto Fiore, né con vecchi o nuovi elementi di questo movimento. Non esprimo giudizi, voglio soltanto dire che noi non facciamo parte, non abbiamo nessun tipo di legame e non vogliamo essere minimamente associati a questa visita, a questi ideali, a questo personaggio. È l'unica cosa che volevo precisare. Il resto per me va tutto bene. Tutto quello che è stato detto nella vostra trasmissione sulla presunta situazione pseudofascista di Lucca, io vorrei ricordare, visto che mi dai la possibilità, che abbiamo avuto 10 anni di amministrazione del Partito Democratico nella nostra città, dove anche la mia realtà, io sono presidente incidentalmente del Puccini e la sua Lucca International Festival, noi siamo Giacomo Puccini a Lucca, siamo noi da 22 anni, noi siamo stati estromessi per 10 anni dal Partito Democratico da Lucca, che non ci dava nemmeno il patrocinio, non parlo di contributo, non parlo di sedi. Mi venne detto dal sindaco del Partito Democratico che queste sono scelte politiche, quando vinciamo noi facciamo come pare a noi, se vincerete voi farete come pare a voi. Se questa è la logica, la dovete accettare in un senso o nell'altro, perché si chiama alternanza. Comunque noi con Roberto Fiore non abbiamo niente a che vedere. Grazie.
Allora, questo è Andrea Colombini. Regoli, cambiamo pagina e parliamo di un'altra cosa. Anche nella manifestazione dell'altra sera si nota, come dire, un passaggio verso l'irrisione, cioè il deridere gli antifascisti. Eppure il fascismo a Lucca e in Lucchesia ha lasciato tracce gravi.
Altro che si ha lasciato tracce gravi. Il fascismo a Lucca fin dal 1920 si è espanso e ha preso forza tramite la violenza, un uso sistematico e diffuso della violenza che per tutti gli anni 20 è stata esercitata nei confronti degli antifascisti. Il grave però è che la violenza fascista è continuata in varie forme anche nel dopoguerra, anche dopo la vittoria delle forze democratiche. Il fascismo è rimasto un fascismo neanche tanto latente, un fascismo che si è sempre palesato senza infingimenti. Io tra l'altro ho utilizzato anche ultimamente il fatto che Almirante, in un comizio dell'aprile del 1948 a Castelnuovo Garfagnana, apertamente disse che non si riconosceva nella Costituzione che da pochi mesi era stata approvata, una Costituzione che lui definì al di sopra del popolo e contro il popolo. Questo era un fascismo già apertamente che si manifestava su tutto il territorio provinciale. Poi ricordo che nel corso degli anni 70 Lucca è stata una sede importante della presenza del fascismo terrorista, da tutti a Tomei, ad altri importanti fascisti che organizzavano anche campi paramilitari sul nostro territorio. Quindi c'è stato un brodo di cultura che ha permesso che fermentasse questa mentalità. Ora che sono e si sentono, almeno nella città capoluogo, detentori del potere, hanno assunto anche questo atteggiamento non solo prevaricante ma anche irrisorio nei confronti degli avversari o quelli che loro considerano dei nemici. È la consapevolezza che in questo momento sono forti, sono determinanti, e non solo sono forti ma hanno anche campo libero in ogni campo, in ogni settore. In pratica gli è stata demandata da questa giunta il monopolio, diciamo, della cultura, della diffusione della nuova cultura come la intendono loro, e da qui l'irrisione è una faccia del loro modo di essere. No, non mi meraviglia, perché è tutto un percorso che ha portato a questo momento.
Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in Italia ci sia e si viva in tutti la coscienza della razza. Non c'è un attestato col quale si possa imporre l'altolà al meticciato e all'ebraismo, l'attestato del sangue, lo scriveva Giorgio Almirante, segretario di redazione della rivista La Difesa della Razza, diretta, ricordiamolo, da Telesio Interlandi. Mercanti, avete 2 anni di tempo, c'è molto lavoro da fare. Si va a votare da 2 anni a Lucca.
Sì, però vorrei fare anche una precisazione riprendendo Andrea Colombini, perché il patrocinio il Comune di Lucca glielo concesse, fu tagliato il contributo anche per problemi di risorse economiche, come spiegò bene il sindaco. Poi sarà Tambellini a chiarire quello, se è vero o no quello che ha detto. Io, per come conosco Alessandro Tambellini, non è uno che ha fatto mai lavorare solo chi la pensa come lui. Tante volte io per prima ci sono stata in contrapposizione, ma nel 2020 io mi ricordo benissimo che fu concesso il patrocinio alle manifestazioni organizzate da Andrea Colombini. Nel 2020 l'amministrazione era guidata da Tambellini, questo per dovere di cronaca, visto che è stato detto detto che non davamo, non veniva concesso il patrocinio a chi non la pensava come noi. Ecco,
però torniamo all'attualità, nel senso che io per esempio dicevo adesso sul nostro numero WhatsApp un messaggio di un ascoltatore, Giancarlo, che dice: se la sinistra sinistra fosse andata a votare al ballottaggio non ci sarebbero i fascisti al comune, dice Giancarlo. Che succede in questi due anni, Mercanti?
Beh, ma è chiaro che se abbiamo perso qualcosa abbiamo pur sbagliato, ed è evidente. Non sono fra quelle che crede che abbiamo perso perché non ci ha capiti la gente. Anche il fatto che la sinistra non sia andata a votare vuol dire che avevamo probabilmente sbagliato in alcune in tante cose su cui poi ci sarà modo e tempo di discutere. Succede che ora, come stiamo facendo ormai da tempo, ma dovremo farlo sempre di più, dobbiamo provare a impegnarci, denunciare le cose che non vanno, cercare supportare quelle che funzionano, ma sicuramente costruire una proposta alternativa anche culturalmente a questa amministrazione. Io da lucchese, nata, cresciuta a Lucca, che ha scelto anche di voler vivere a Lucca, onestamente sono molto in difficoltà a vedere una città che nella giornata contro l'omofobia non vede il sindaco a nessun corteo, ma invece vede un convegno con il patrocinio del comune alla presenza del generale Vannacci. Questa non è la città in cui voglio vivere. Credo che la maggioranza dei lucchesi, lo dico sinceramente, Lucca è sempre nota per essere, è nota da tutti per essere una città moderata, anche molto cattolica, quindi il cattolicesimo con questi valori mal si sposano, e io credo che noi come centro-sinistra, tutto unito, anche la sinistra più estrema, dovremo costruire una proposta che sia assolutamente alternativa a questo modello culturale, purtroppo.
Valentina Mercanti, grazie davvero per essere stata con noi, e grazie a Mario Regoli. Valentina Mercanti è consigliera regionale del PD. Mario Regoli è il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea a Lucca. Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a voi.
Buona giornata a tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Instabile, cultura in movimento, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 2 con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo al tramonto, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane. Vieni a trovarci in Via della Funga, zona Varlungo.
Domenica 22 giugno alle 21.15 Marlon Banda presenta Marlon Banda Show, un varietà concerto esilarante e esplosivo che spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Evento inserito all'interno dell'Estate Fiorentina 2025.
La Shoot presenta Flog on Plein Air. Da giugno a settembre i giovedì, i venerdì e una domenica musica live, DJ set ed elettronica presso lo spazio ex bocciofila della Flog, via Mercati, Firenze. Primo doppio appuntamento. Giovedì 19 inaugurano il palco estivo gli Spleen, giovanissima grunge punk band fiorentina. Venerdì 20 Numa Crew. Tutte le info sui canali social La Shoot Firenze. Evento all'interno dell'Estate Fiorentina 2025.
Inizia un'altra estate magica.
L'estate è magica ad Oltreox, aperto tutte le sere ad ingresso libero nel verde del Parco delle Cascine di Firenze. Martedì 17 l'amante in concerto è Dr. Lores DJ Set. Mercoledì 18 College Clash. Giovedì 19 l'Afro Dance Day Malibra è in concerto e Sirena DJ. E all'anfiteatro Pata Garri in concerto. Venerdì 20 10 Festival con Selton in concerto e Bioritmo Sound System. Sabato 21 10 Festival con Elephant Brain e Group DJ Set. Domenica 22 Razz. L'estate impazza ad Ultravox. Programma completo su ultravox.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire.
Contro.
Buckle
breaks your heart, what hurts you most ends up in the rearview mirror. You think I'm anti fragile, my glass don't break. Don't build your walls so high you escape. All your fears are locked inside of you. Love is trying to break on through. You're trapped in.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Andiamo adesso invece a Camp Derby, perché c'è un incontro quest'oggi davanti alla base militare per presentare lo sciopero generale promosso da USB e da altri sindacati di base e la manifestazione nazionale promossa dal coordinamento Disarmiamoli di sabato prima del vertice della NATO. Saluto e ringrazio Cinzia Della Porta dell'USB e Francesca Trasatti di Potere al Popolo. Buongiorno a voi e bentrovate.
Buongiorno.
Dunque Cinzia, partiamo dallo sciopero di domani, lo sciopero generale, raccontiamone le motivazioni.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, appunto per domani, venerdì 20 giugno, noi abbiamo proclamato uno sciopero generale di tutte le categorie per l'intera giornata. Questo è uno sciopero contro la guerra e contro il riarmo, ma anche contro il devastante processo di militarizzazione dell'economia e di tutta la società. Quindi una mobilitazione a cui hanno aderito appunto anche altre sigle sindacali e che noi oggi riteniamo essere necessaria, fondamentale, visto appunto il contesto nel quale ci troviamo, no? Il 24 e il 25 giugno ci sarà il nuovo vertice NATO, è un appuntamento in cui l'Italia e gli altri paesi dell'Alleanza Atlantica assumeranno ulteriori impegni vincolanti sul piano della difesa militare e dell'industria bellica. Il nostro governo, come anche i governi precedenti, ha già detto che raddoppierà quella che è la spesa militare, quindi la trasformazione, noi siamo già da tempo, no? In un processo di trasformazione della nostra economia in un sistema funzionale agli interessi militari, no? Anche sul piano industriale, e quindi voglio dire, questo sarà l'ulteriore elemento gravissimo. Ovviamente queste sono tutte risorse che vengono, cioè ogni euro investito in armi è un euro sottratto alla scuola, alla sanità, alla ricerca pubblica, ai trasporti, ai salari. Ogni fabbrica, industria convertita alla produzione bellica è una fabbrica sottratta allo sviluppo civile, ecologico e sostenibile di questo paese. Il nostro sciopero ha delle fortissime motivazioni, chiaramente, quindi contro la guerra, contro l'economia di guerra, contro il genocidio in Palestina e la fornitura di armi ad Israele, che voglio dire, di cui l'Italia è complice attraverso soprattutto la Leonardo, ma anche, voglio dire, anche attraverso altre aziende. Quindi stiamo parlando di un genocidio in corso oramai da un anno e mezzo, che ha visto 60.000 morti, 20.000 bambini ammazzati e un popolo, voglio dire, ridotto alla fame. Li stanno letteralmente facendo morire di fame. Noi su questo, come Unione Sindacale di Base, cioè contro la guerra e contro il genocidio in Palestina, ci stiamo muovendo e attivando dall'inizio, da sempre, nel senso, noi siamo al fianco del popolo palestinese, vuol dire, fa parte della nostra attività di solidarietà internazionalista che portiamo avanti, e anche la nostra opposizione alla guerra, no? Voglio dire, la nostra opposizione alla guerra ci ha visto da bloccare le armi quando è iniziata la guerra in Ucraina 2 anni fa, e all'aeroporto di Pisa, nei porti, no? Anche di recente al porto di Genova, attraverso la nostra, il rapporto che abbiamo sul piano internazionale con i portuali di Marsiglia e le comunicazioni che abbiamo avuto, abbiamo, voglio dire, immediatamente intrapreso iniziative e bloccato le armi, alla costruzione di scioperi, momenti, voglio dire, di partecipazione attiva. Lo sciopero di domani diventa un elemento chiaramente determinante, perché l'unico modo per opporsi a questo processo, perché oggi non si può più parlare di tendenza alla guerra, ma di vera e propria guerra, a questo processo e questo sistema nel quale, voglio dire, siamo inseriti, è che ci sia una reale forte opposizione da parte di tutto i lavoratori e le lavoratrici e di tutta, voglio dire, i cittadini, insomma, in questo paese. Quindi noi saremo attivi domani con lo sciopero e manifestazioni e presidi in tutta Italia, insomma, nelle varie città. In molte città saremo davanti alla Leonardo, tra cui, voglio dire, in Toscana a Firenze. Oggi saremo davanti a Camp Derby, appunto, a fare la conferenza stampa, e sabato 21 saremo chiaramente in piazza a Roma, in piazza Vittorio, contro, appunto, la guerra, il riarmo, la NATO. E
su questo, Cinzia Della Porta, sentiamo Francesca Trasatti che ci racconta della manifestazione del 21 di sabato. Francesca Trasatti, può sentirci? No, abbiamo un problema con il collegamento telefonico. Cinzia, aggiungiamo qualcosa sulla manifestazione di sabato. Parlavi di Piazza Vittoria a Roma.
Sì, allora sabato a partire dalle 4, concentramento alle 14 in Piazza Vittorio, saremo alla manifestazione, appunto, promossa da Disarmiamoli. L'USB fa parte di questa, diciamo, appunto, coalizione, e la manifestazione è, insomma, contro la guerra, contro la NATO, contro il riarmo, in maniera chiara e netta, e perché, appunto, le risorse non vengano utilizzate per la guerra, ma, diciamo, per lo sviluppo civile del nostro paese. Quindi saremo, insomma, molte altre organizzazioni e associazioni hanno aderito e parteciperanno a questa manifestazione. Noi abbiamo lavorato alla costruzione su tutto il territorio, anche toscano, sia di pullman che, voglio dire, con i treni per raggiungere, certo, la manifestazione. Diventa un momento importante, appunto, a 2 giorni dal vertice della NATO.
Cinzia, grazie. Cinzia Della Porta, salutiamo e ringraziamo anche Francesca Trasatti. Abbiamo avuto un problema nel collegamento per quello che riguarda appunto lo sciopero generale di domani e la manifestazione del 21 di sabato a Roma del coordinamento Disarmiamoli. Buona giornata.
Grazie.
The doors are knocking, time is flying. We get hyped.
Risponde il centro di ascolto della Regione Toscana per i crimini d'odio. Come posso aiutarla? Se sei vittima di discriminazione di ogni genere, la Regione Toscana ti aiuta a proteggere te e chi ti sta vicino. Io non odio. Chiama il numero 055 43 84 848. Rispondiamo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Tutte le informazioni sono su regione.toscana.it/io non odio.
Una summer school di tutto rispetto, pensata per adolescenti impegnate che hanno voglia di capirne di più di emozioni e relazioni e crearsi competenze per diventare attiviste e influenzare la propria comunità con campagne social dedicate. Se hai tra i 16 e i 20 anni, scrivi a ditutto rispetto@gmail.com e partecipa gratuitamente a luglio a questa full immersion dalla quale sbocceranno talenti. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.
Contro Radio.
Le 9.15, Israele e Palestina al centro della proiezione al Cinemasta di Firenze in piazza Beccaria, in programma per quest'oggi alle 20.30. Si tratta del film Crescendo di Dror Zahavi. La proiezione sarà seguita da un cineforum alla presenza del musicista Mario Ancillotti, dello psicanalista Mario Rossi Monti e di un'altra psicanalista, Stefania Nicasi, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno.
È una situazione da psicanalisti, mi vedete?
Sì, è una situazione da psicanalisti, giusto.
Perché?
perché è un film questo che parla di una difficoltà, della difficoltà ma dell'importanza di ascoltare la voce dell'altro, che è quello che noi facciamo continuamente nel nostro lavoro. Le nostre ragioni le conosciamo, è interessante prima di tutto, per aprire un dialogo, ascoltare le ragioni degli altri. E poi perché gli psicoanalisti sono così storicamente e proprio devoti alle cause perse. E qui siamo in una situazione di cause perse, dove tutti perdono, ma dove si spera che alla fine qualche cosa di buono vinca.
Ecco, essere votati alle cause perse non è male, anche se genera tanto sconforto, perché, come dire, ci sono dei casi, molti casi, lei lo sa bene, insomma, in cui ascoltare l'altro è quasi impossibile, non, o almeno non è per niente facile, ecco.
Non è per niente facile, è per questo che ci alleniamo per anni.
Infatti,
a far questo.
Ricordiamo che Crescendo è stato presentato al Festival del Cinema di Monaco qualche tempo fa, molto, molto apprezzato, diciamo così, e ha a che fare con la storia di un
Ho letto che è stata la proiezione di questo film, è stata seguita da 10 minuti di applausi.
Sì, infatti è così. La storia di un direttore d'orchestra di fama mondiale che viene avvicinato per realizzare un progetto per riunire in un'orchestra giovani musicisti israeliani e palestinesi. Tutto questo è veramente difficile, soprattutto dopo quello che sta accadendo in questi giorni, cioè questo modifica l'atteggiamento delle persone, non è più una questione ideologica e basta, o di appartenenze o di schieramenti o di essere pro a favore.
Certo, ma è da sempre una questione non solo ideologica, nel senso che sono 40 anni, 50 anni che le persone in questi due paesi, in questi due popoli soffrono e muoiono, fanno una vita difficilissima, più difficile certamente quella che si svolge a Gaza nei territori occupati, ma anche difficile per gli israeliani, difficilissimo adesso per tutti i palestinesi che non si riconoscono in Hamas e nella strage che Hamas ha fatto il 7 ottobre e per tutti gli israeliani che non si riconoscono nella politica folle di Netanyahu. Quindi mi pare che sia veramente tanto difficile ascoltare le voci, e questo tentativo di mettere insieme un'orchestra, una musica, trovare nella musica un linguaggio universale, intanto una lingua unica che tutti capiscono, ma è una lingua anche fatta di dialogo. Mi facevo osservare giustamente Vlodek Goldkorn che la musica non è solo questo elemento pacificante, no? C'è anche nella musica la questione del contrappunto, che Barenboim stesso aveva ampiamente sottolineato. Quindi, no? La musica nasce anche dalla dialettica.
Ecco, sì, infatti non c'è dubbio. Perché secondo lei questa vicenda smuove tanto, coinvolge tanto le persone?
Quale vicenda?
La vicenda israeliano-palestinese, più di tante altre, diciamo.
Sì, beh, perché ha una storia lunga, perché nasce dalla Shoah, dal disastro dal quale siamo usciti dopo la Seconda Guerra Mondiale, dallo sterminio degli ebrei, dal fatto che era giusto dare a questo popolo una sua terra, ma nel dargliela è stato tolto qualche cosa a un altro popolo, e dal fatto che questi due popoli comunque hanno non solo discusso, non solo si sono litigati, non solo si sono martoriati a vicenda, ma hanno anche disperatamente cercato un dialogo, cosa che si legge bene negli scrittori della prima generazione. Mi riferisco a Joshua, a Grossman, a David Grossman, no? Adesso ad Escolnevo, cioè ci sono modi di poter convivere fra arabi e israeliani, che tra l'altro hanno nelle loro civiltà antiche anche tante tante cose in comune, no? Sono due popoli non così differenti, non così lontani, ma resi nemici dalle circostanze che si sono venute a creare. Ecco.
Stefania Di Casi, grazie, rimandiamo chi ci ascolta alla proiezione all'Astra di Firenze in piazza Beccaria questa sera alle 20:30 di Crescendo di Drozavi. Grazie davvero, buona giornata a lei.
Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema. Buona giornata e buon lavoro.
Ci provo di nuovo, ti parlo più piano, mi muovo nel vuoto di un albero cavo. Io sono quel che sono, non fingo davvero, se guardo di lato non mi sento al sicuro. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Mano nella mano, non so dove andiamo, un momento solo, respiro, ci fermiamo. Ti troverò, ci vuol, ti seguirò di notte e di giorno. Mi perdo di nuovo, un momento ci sono, da un sogno mi sveglio, poi parto a siluro. Ti scrivo, cancello, mi chiudo, sto meglio, mi guardo allo specchio, non mi riconosco. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo unite resistiamo. Mano nella mano, in giro ce ne andiamo, in questo folle mondo uniti resistiamo. Ti troverò, dammi il tempo che ci vuoi.
Giovedì 19 giugno 2025, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Desire. take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.